E io sono cresciuta con questo muro e giocando, l'avevo raccontato a Anna, e allora i genitori ci lasciavano molta più libertà rispetto a quello che abbiamo potuto dare noi ai nostri figli. Eravamo anche un po' fuori, oggi no perché le città crescono, ma penso eravamo fuori, per cui noi potevamo andare nel bosco e la mamma chiedeva sempre che parte andavamo e noi solo la parte che conoscevamo era sulla sinistra, mai sulla destra, perché c'era praticamente il campo minato, prima un pezzo senza la terra di nessuno e dopo il campo minato, e là non siamo mai andati. E per la verità, io da ragazza, ma tutti quanti, la nostra generazione, non abbiamo voluto vedere il muro e non abbiamo voluto sapere tanto di loro, perché noi non entrava nella nostra testa che si poteva andare in tutto il mondo tranne nella parte della Germania Est, non ci facevano entrare. E per cui per noi, anche io, noi avevamo, perché il mare Baltico da una parte, il mare del nord e dall'altra, per cui abbiamo potuto andare nel nord o nel sud. Nell'est non si poteva e l'altra parte, nell'ovest, arrivavi al mare. Praticamente sono nata fra due mari. E a scuola hanno cercato più sulle emozioni di tenerci uniti, perché c'erano veramente anche delle famiglie che avevano familiari dall'altra parte. E il muro, comunque, questa frontiera che si vede là, questa è creata subito pochi giorni dopo, quando la guerra è cessata. Dopo l'hanno praticamente migliorato dalla parte dell'est, e qui siamo proprio nella nostra spiaggia che appartiene a Lubecca, la spiaggia, e questa striscia bianca che entra nella terra. Quella non ho mai visto, perché anche non volevamo vederla. Io sono andata dove c'è scritto più o meno Prival, ma dire
Qui c'è il mare, Ossi vuol dire.
sì, e Ossi è il Mar Baltico. E praticamente dove c'è scritto Prival, così si chiama questa linguetta, fino lì siamo arrivati, ma io sono andata massimo due volte, solo per vedere come la natura, ma dopo ho visto subito in acqua questo filo spinato enorme e le torri di controllo che qui non si vedono, ma c'erano. Là c'è una e che vedevano bene. Comunque, per dirvi, anche lì al mare, quando avevamo così 14 anni, la mamma ci lasciava andare da solo. E tutte le mamme, perché eravamo come qui, ragazzi giovani, potevano riunirsi, fare la giornata al mare, e la mamma aveva sempre paura che andasse, la corrente mi portasse verso l'est, perché io andavo sempre fuori, Ida lo sa, e lo facevo da bambina. E lo faceva da bambina già, erano le mie sfide che facevo. E comunque non sono mai andata molto vicino alla frontiera perché avevo paura e anche non volevamo vederlo. E anche nella città stessa, c'era all'inizio, penso, il muro di Berlino c'era già. Perché io penso avevo su 12-13 anni, appena costruito, e c'era la fine della città di Lubecca, finiva con la frontiera, altrimenti sarebbe andata un po' oltre, e nessuno voleva abitare là. E dopo, negli anni 80, cominciavano qualcuno a costruire una casa là, ma erano quelli che venivano dai paesi dell'est, come la Polonia per esempio, perché sono questi tedeschi che allora, quando hanno detto queste terre tedesche adesso appartengono alla Polonia, loro non sono andati via, non sono riusciti ad andare via, comunque la Germania li ha comprati con tanti soldi, ogni persona. Sì, sì, una cosa incredibile, perché facevano il conto dalla nascita, quanto costa l'ospedale, la scuola, l'istruzione, dare da mangiare, erano cifre per ogni persona allucinanti.
Perché rimanessero lì?
Perché erano, volevano lasciare la Polonia, per esempio. Dalla DDR non potevano uscire, nessuno aveva i soldi. Ha capito, perché anche lì facevano i conti, ma nessuno aveva i soldi per poter pagare tutto quanto. Mentre dalla Polonia c'era anche lo Stato tedesco dietro, perché ha detto erano tedeschi e noi dobbiamo aiutarli a venire fuori, perché non erano anche trattati male, perché probabilmente non volevano.
E come i rumeni, i tedeschi?
Anche quelli, anche sì, quelli. Me l'hanno detto, ma era dappertutto così. Mm-hmm. Comunque, a scuola, quando è stato fatto il muro di Berlino, e questo mi ricordo, abbiamo molto parlato, ma sempre sul piano emozionale, perché c'erano questi, erano tedeschi, erano i nostri, siamo noi. E noi dobbiamo far vedere, anche se ci sono delle potenze mondiali che vogliono dividere la Germania, non è divisa. Noi pensiamo uno verso l'altro, e lo facevamo soprattutto nel periodo dell'Advento, perché per noi è il periodo più importante dell'anno, partendo dal primo Advento, e mettevamo, ma dappertutto, tutti i davanzali delle finestre dove passavi c'erano le candele, ma vere, accese, per dire guardate, noi ci siamo. Noi siamo almeno con l'anima con voi. Abbiamo raccolto ogni anno dei soldi per poter mandare un pacco alla ex DDR, perché all'inizio, quando è stato, all'inizio non, quando hanno creato il muro, non andava nulla, né lettera, né telefonata, né pacco, niente. Man mano si poteva mandare un pacco, ma erano pacchettini così piccoli, e penso all'inizio, la prima volta, 50 grammi di cioccolata. Per loro era importante, perché erano le nostre cose che non potevano avere, acquistare. E quando era magari, c'erano le caramelle, e nella caramella all'interno c'era un po' di cioccolata, era cacao. Questi pacchetti non arrivavano mai. Comunque noi abbiamo mandato questi sempre come alunni, e tutti raccoglievano e mandavano e davano una mano, perché si diceva sempre che avevano poco rispetto a noi. Rispetto ai paesi dell'est, la Germania dell'est, la DDR, andava meglio di tutti, perché i polacchi, questo ho sentito dalle persone dell'est, della Germania dell'est, andavano lì a fare le compere. Io stesso sono stata una volta in un supermercato genere alimentari, e questo si sapeva da noi, che le cose di base avevano farina, patate, pane, questo sì, questo avevano, ma io sono entrata in questo supermercato, mi aspettavo almeno frutta e verdura, perché insomma cresce là, non c'era neanche quello, cioè veramente non c'è nulla. E questo l'ho visto in un pomeriggio, sono stata 3 mesi all'ospedale là per un incidente, che quando sono stata a Berlino dell'ovest, per rientrare a casa, ho fatto un incidente su queste strade, e le strade erano messe anche.
Perché facciamo vedere un attimo la piantina.
Sì.
E mamma mia, cosa facciamo? Berlino, vero Ursula, era qui in mezzo.
No, no, più su, più su. Su.
Più a sinistra. Mi sembra.
Eccola qua,
sì,
okay,
questa
sì.
Deve essere Berlino, perché almeno. Ma mi sembra già un po' giù, sì, ma questo è Berlino.
Quindi,
senza
Berlino, prima della costruzione del muro, quindi prima del 1961, era come un'isola. E sì. Circondata dal blocco diciamo dell'est, dal blocco sovietico, ma all'interno Berlino era divisa in quattro parti, perché c'era all'ovest tre parti di Francia, Gran Bretagna e America, e all'est c'era la parte dei russi. Questo significa che prima della costruzione del muro Berlino era per i sovietici un po' un colabrodo, nel senso che mi raccontava Ursula che le persone del blocco sovietico passavano per Berlino
Est, prima dal Berlino al Berlino dell'Est, perché era la loro capitale.
Esatto. E come facevano poi?
Da lì avevano sempre, potevano solo fare quelli che avevano dei parenti nell'Ovest, perché era come Rovigo, una città dove un genitore vive là, la figlia lì, e le strade erano divise. E nell'ovest viveva la nonna o la zia o una sorella o qualcuno, e così avevano il permesso di andare da Berlino dell'est a Berlino dell'ovest. L'unica cosa è che dall'ovest non ritornavano più.
Però appunto, siccome una volta usciti da Berlino ovest si ritrovavano comunque nel blocco sovietico, quindi io mi chiedevo, parlando con Ursula, ma come facevano ad andare poi dall'altro lato, no? Cioè di qua.
Sì.
E loro prendevano un aereo. Cioè dentro Berlino Ovest, passata la frontiera tra Berlino Est e Berlino Ovest, prendevano un aereo e andavano dall'altra parte.
Sì.
E non tornavano più. E quindi come facevano con le valigie, eccetera?
No, infatti non potevano. Perché dovevano far finta, non avevano nulla. Dovevano far finta di fare una visita. Avere solo le cose addosso, senza valigia, addirittura mazzetto di fiori. Anna ha raccontato una cosa, perché conosco due casi molto bene. Uno è il marito della mia amica, e lui aveva la mamma che viveva nell'est con cinque figli. Il marito era morto, era un medico e lei era infermiera, comunque doveva fa crescere e guadagnare per questi cinque figli che aveva. E comunque la gente sveglia sapeva, e anche si vedeva nella TV, Anna lo fa vedere dopo, che stavano costruendo il muro, si avvertiva. E a un certo punto la mamma aveva deciso di andare dall'altra parte, dalla sua mamma, praticamente dalla nonna. E Wilfried si ricorda ancora, perché era forse anche il più vecchio, aveva su 10 anni, dopo tutti gli altri, e ha detto anche la più piccola, la sorella, che aveva 3 anni, hanno messo una giacca dopo un'altra giacca, una terza giacca, in modo anche che non si vedeva, va bene? E dopo, alla fine, ciascuno doveva portare qualcosa in mano, senza dire nulla. E la mamma non ha detto nulla ai bambini. Ha detto solo: noi oggi vogliamo fare la visita alla nonna, andiamo alla nonna. E dopo sono riusciti ad andare dalla nonna, ma pensate anche alla paura che devono avere questi. Perché se avesse, se i fopo si chiamavano, se sarebbe stato scoperto, l'avrebbero tolto i bambini e li avrebbero messo in un formatorio, e lei in prigione. C'era una paura tremenda, addirittura per fare questo. Comunque l'hanno fatto, e questo è uno, e dopo non sono più ritornati, ma non avevano nulla. E da lì, certamente queste persone non volevano restare nel Berlino dell'Ovest, avevano anche troppo paura, perché magari i russi domani, non si sa, si prendono tutto. E sono andati nell'ovest, praticamente hanno lasciato Berlino con l'aereo tutti quanti, aeroporto è Berlin Tegel, che abbiamo ancora, va bene, e ci sono delle foto dove era affollata, come Lampedusa, così, tutta gente con niente, dormivano per terra e aspettavano che l'aereo li portava dall'altra parte. E adesso
cosa ci puoi dire dei media, quindi radio, televisione?
Ah sì, questo potrei anche raccontare, è interessantissimo. Praticamente noi, tutto quello che andava dall'ovest all'est era molto controllato, va bene? Dall'est all'ovest potevano mandare tutto, ma non è che volevamo tanto queste cose. Comunque, i libri mandavano, ma purtroppo mandavano questi libri perché avevano quelli che parlavano sempre del socialismo, comunismo, e praticamente io avevo una mia amica d'infanzia che lei aveva parenti e io non avevo abbastanza libri da leggere, mi piaceva leggere, mi prestava i suoi libri e all'inizio li leggevo volentieri, era anche interessante. E a un certo punto ho capito, erano tutti uguali, perché c'era sempre il papà che è scappato, sempre il papà scappato perché è un criminale, aveva sempre da fare con il fascismo e con il nazionalsocialismo, era un criminale. E la mamma, forte con i figli, era per la nuova repubblica. E praticamente i figli volevano, erano pieni di entusiasmo di fare un paese dove si stava bene. E alla fine non volevo più leggerli perché erano sempre uguali, e il filo era sempre quelli. I libri dei grandi autori che non li avevano abbastanza. Praticamente non venivano da noi, costavano poco, li volevamo perché da noi costavano tanti, e invece non arrivavano perché non le avevano, perché siccome loro avevano il sistema Planwirtschaft, adesso non posso tradurlo bene, è praticamente un sistema di economia che basa sulla pianificazione. Per esempio, se avevano bisogno, hanno detto nel nostro paese ci servono 10.000 frigoriferi, dobbiamo costruirli quest'anno. Il problema era che non arrivavano perché mancavano sempre certi pezzi. Da noi il mercato libero, se c'è un'azienda che vede ci manca, non lo so, le lampadine di un certo tipo, te le produce da oggi a domani perché vuole fare l'affare, e là non era
possibile. Loro volevano essere autonomi.
E loro lo facevano un anno per tutte le cose che esistevano, e questo è vero, perché quello che non volevo crederci, avevano certe volte un paio o due paia di scarpe, modelli, solo uno o due modelli, e neanche tutte le misure, perché c'era 40, e se avevi 42 andavi con quelle vecchie.
35?
Sì, e invece ho trovato interessante l'episodio della radio.
Sì, questo anche, io avevo su 15-16 anni, quando venivano sui Beatles. I ragazzi cominciano, almeno noi con quella età, oggi prima, che volevamo sentire questa musica inglese, tutto moderna. E la nostra radio di Amburgo, NDR, veniva sempre disturbata e sentivi ogni 2-3 minuti. E io non volevo crederci, ma la mamma diceva no, lo fanno loro, la XDR. E anche loro avevano una trasmissione radio che era fatta solo per noi giovani, perché ci facevano sentire la musica più bella, proprio anche più bella di quella dell'Ovest, e fra quello sempre la politica e chiaramente sempre le cose molto negative dello stato dell'Ovest. E va bene, abbiamo detto questo non dobbiamo ascoltare, ascoltiamo solo la musica. E dopo abbiamo saputo che i loro giovani non era permesso di ascoltare queste reti. Loro stessi non potevano ascoltare quello che ci facevano ascoltare. E qui sono sempre nati, anche se non eri interessata nella politica, ma qui ti facevi le domande, ma come? A noi ce lo facciamo, non ti spacchi la testa e dici ma come è possibile? E poi hanno sempre cercato di convincere i giovani nell'Ovest di venire là per creare questa repubblica ideale, ma quello che so io, nessuno è andata. Non ho mai sentito un caso, anche letto nel giornale, nessuno è andato.
E nonostante questo però mi raccontavi che la Germania dell'Est è sempre stata diciamo una regione molto fruttifera dal punto di vista culturale, mentre invece la Germania dell'Ovest se la cavava meglio con il mercato, l'industria.
Sì, e anche Berlino, tutti i musei più importanti, uno è Pergamon Museum, e sull'isola si chiamano Museumsinsel, un'isola, ci sono tutti i musei riuniti e questo era tutto nella parte dell'est. E anche Weimar era la città della Repubblica di Weimar perché c'erano i grandi filosofi intellettuali e quella città era dall'est, non ce l'avevamo noi. E interessante forse anche, se uno non lo sa, per esempio la ex DDR ha scelto Berlino come capitale della ex DDR e la Germania doveva scegliersi una capitale, non poteva mettere anche l'altra parte di Berlino che è rimasto, perché Berlino era un'isola, quel Berlino dell'Ovest era un'isola nella Repubblica della DDR, per cui non poteva, e avevano scelto Bonn. E Bonn per me, per la nostra, tutti quanti, potete chiedere a qualsiasi persona, nessuno di noi pensava mai che crollasse il muro. Ce l'hanno è talmente così detto che non passava, non poteva crollare. E poi Bonn, comunque avevano pensato, allora quando hanno instaurato Bonn, hanno detto prendiamo una cittadina piccola, che non hanno preso Monaco o Amburgo, delle città importanti, hanno preso uno che era proprio, non aveva niente da offrire, piccolina, e hanno detto se magari domani cambia la storia, prendiamo di nuovo Berlino. E quando i tedeschi, tutti quanti, hanno potuto scegliere la capitale della Germania Unita, è come Brexit. Praticamente per poco hanno vinto quelli che erano per Berlino. Praticamente erano molto affezionati a Bonn, perché ha portato solo libertà, benessere in tutti i sensi.
Per poco allora, non so fa.
Sì, e per pochissimi voci, anche penso due voci nel Parlamento, sono passati a Berlino e Bonn ha protestato per anni. È chiaro, perché tutta l'economia è crollata, perché dopo c'entra anche quello.
Bonn dov'è esattamente?
Se fai, posso sì. Almeno far vedere
certo.
Più o meno.
Più o meno qua, qui, da questa parte. Praticamente hanno guardato che è un po' la metà del nord e metà del sud della Germania, perché Germania è praticamente una piccola striscia rimasta.
Quindi era con gli inglesi comunque, vero?
Era la parte affidata,
sì,
al contrario dei britannici.
Che abbiamo trovato. Qui si vede ancora il controllo degli alleati. E qui c'è l'America, qui sotto Francia, e qui gli inglesi, e questa era tutta la parte dei sovietici. Ma comunque a Malta avevano già stabilito come volevano dividersi la Germania. E c'era anche un'altra, certamente non volevano più far rinascere una potenza economica, perché sapevano che questa in Europa, sono la maggior parte
80.000 che hanno inviati, hanno tutti un po' meno rispetto, sono talmente tanti questi di lingua tedesca, e poi in mezzo all'Europa, e l'hanno diviso praticamente per volontà degli americani. E i russi volevano che la Germania rimanesse com'è, ma poverissima, perché non doveva più rinascere un'industria forte. E invece gli americani hanno detto di no, perché hanno capito, se i tedeschi non hanno niente da perdere, tutti poveri, che cosa diventano? Comunisti. E la Russia sperava. E in quel caso avrebbe la Russia anche avuto la via di uscita che voleva sempre all'Atlantico, perché attraverso il mare del nord entri dopo nell'Atlantico, va bene? E questo voleva la Russia. Non ce l'ha l'accesso e voleva controllare, e chi controlla la Germania controlla l'Europa, questo è, perché tu controlli il centro, questo era, e per cui è stato diviso. E hanno investito, hanno fatto praticamente il capitalismo più sfrenato per fare il muro contro il comunismo.
E durante questi anni comunque di divisione della Germania, però la Germania dell'Ovest ospitava tantissimi immigrati da altre parti d'Europa per lavorare, cosa che invece l'ex DDR non faceva perché non andava d'accordo con i principi del comunismo. E dico questo perché questo significa anche che la Germania dell'Ovest si è abituata a convivere con nazionalità diverse, mentre invece la Germania dell'Est no.
E se osservate i telegiornali, la AfD è fortissimo nell'Est.
Spieghiamo cos'è la AfD.
Ah sì, è la estrema destra.
Perché adesso è proprio...
Sì, è là, prendono voti.
È all'apice,
nella parte dell'Est, prendono tanti voti. Sì, ma dopo era anche interessante quello che hai detto tu per tuo
sì. Questa cosa dell'estrema destra, secondo Ursula, ci sono anche altre teorie, è perché appunto evidentemente le generazioni precedenti non sono state abituate a convivere con gli stranieri, cosa che invece nella Germania dell'Ovest era successo, perché Ursula mi raccontava tra italiani, greci, comunque c'era tantissima immigrazione.
E i turchi,
esatto. E perciò diciamo c'è un sostrato culturale che è un po' diffidente verso lo straniero, perché semplicemente non c'è stato abituato nei 40 anni precedenti, perché alla fine la Germania è stata divisa quasi per 40 anni e veramente le due parti hanno vissuto a velocità diverse. E come diceva Ursula prima, però l'ex DDR era, nonostante tutto, nel blocco sovietico una delle, diciamo, delle regioni più ricche. Nel senso, se si compara per esempio agli stati satellici del blocco sovietico, tra cui anche il Medio Oriente per esempio, dove nella guerra fredda si sviluppavano anche lì, no, le contrapposizioni tra partiti comunisti e partiti democratico-liberali, e per i membri dei partiti comunisti siriani, libanesi, iraniani, per loro era raggiungere l'obiettivo della vita, andare nell'ex DDR a vedere la realizzazione del comunismo, no? Perché in fondo, oltre che in Russia, dove però si stava molto male, alla fine l'impero russo stava praticamente crollando, nell'ex DDR si stava bene, quindi per loro era la realizzazione pratica di un'ideologia. Ecco, aspetta, ho sbagliato. Quindi dicevamo prima, torniamo un attimo indietro, Berlino era un po' un colabrodo, ok? Nel senso che a causa del fatto che non c'era ancora il muro e che si poteva prendere l'aereo in Berlino Ovest per poi non tornare più nell'ex DDR, e anche perché l'impero sovietico stava definitivamente crollando, e l'ex DDR, cioè Ulrich, decidono di costruire il muro.
Sì, nel 61. Nel 61. Perché chi andava via erano le famiglie giovani, e rimanevano nell'ex area solo i vecchi, perché ci sono anche delle cifre, quanta gente, quante migliaia di persone sono andati a finire nel Berlino dell'Ovest prendendo l'aereo e sono andati nella BRD. E praticamente non avevano più la forza del lavoro. E poi anche una cosa, ma forse qui sono troppo prevenuta, perché ci hanno fatto di tutto. Dovrebbe essere più una persona dell'est che la presenta, ma anche là ho sentito delle persone che erano molto per la ex DDR, ma quelli erano del partito, che avevano tutti i vantaggi. Perché solo per dirvi, queste cose mi hanno sempre spaventata, una persona me l'ha raccontata, della ex DDR, praticamente a Berlino, non potevano vivere tutti, solo quelli già che avevano a fare con il partito, andavano d'accordo, e comunque questa gente che viveva a Berlino non potevano prendere, se c'è la strada che passava vicino al muro, va bene, dall'est di Berlino, sulla parte sinistra non potevano camminare, sulla parte sinistra camminavano solo quelli 100% socialisti, comunisti, e gli altri non era permesso di andare dall'altra parte, erano già troppo vicini al muro, ma se vedete un giorno una fotografia del muro, c'era un campo dove sparavano in mezzo, c'erano
le foto, sì, le famose foto del sequenziali.
Assurdo, non avrebbero neanche potuto scavalcarlo, li avrebbero sparato subito.
Ma soprattutto quando viene costruito il muro, in realtà i politici dichiarano che non stanno costruendo il muro,
questo anche era...
ma che stanno costruendo case.
Sì, questo
e hanno ho detto trovato tutto questa il mondo, foto su Google, e voglio dire, è evidente che non sono case, no? E ce ne sono parecchie di foto in cui lo costruiscono, però i media internazionali recepiscono che loro stanno costruendo case. E in breve tempo costruiscono il muro,
e in una notte chiudono, hanno fatto in modo che, insomma, che si sono avanzati, in una notte chiudono le linee telefoniche, e anche c'era la metro che passava a Berlino, che mettevano un muro di notte, per cui non passava più niente, e erano anche talmente veloci. Ho sentito una cosa che praticamente, ma da questa generazione, perché io ero giovanissima, ero bambina, che dicevano praticamente i tedeschi anche non erano in grado di pensare, siccome avevano perso la guerra, già tutti depressi, e dopo non riuscivano. E a Berlino, quando è stato costruito il muro, e c'erano due italiani, penso, o tre, ma due è sicuro, perché c'era un italiano che aveva forse o un suo amico aveva la donna, la ragazza nell'est, e hanno fatto il tunnel, hanno costruito tunnel sotto il muro. Era un italiano che aveva l'idea. I tedeschi non sarebbero mai arrivati. Sì, lì sono sfuggiti tantissime persone.
Ho visto anche il film, prima, sì, il vero, sì, l'hanno fatto
sì,
vedere.
Sì, no? Sì, sì, era interessante che due passati. Italiani avevano questa idea per poter passare, ma questo vi dice che era praticamente impossibile già allora. E a Berlino era possibile venire nell'Ovest, presso Berlino, ma tutto il resto della frontiera, dopo pochi giorni, quando è stato deciso che qui la Germania è divisa così, non era più possibile, era tutto sorvegliato. E i ragazzi che mettevano, non mettevano i ragazzi che potevano avere una parte della famiglia nell'Ovest, erano tutti ragazzi presi da molto lontano dal muro o dalla frontiera, e che non era certo che erano per il sistema, per il socialismo, e non avevano familiari, perché altrimenti non si potevano neanche fidarsi dei propri Fopos, si chiamavano.
Come si chiamavano?
Fopos, Volkspolizei, polizia di popolo. del popolo sì. Sarebbe for folk un po polizai. E per cui fupus, la privazione.
E una cosa interessante era anche la moneta, no? Perché io mi sono chiesto, adesso abbiamo tutti l'euro, ma una volta erano tutte le nostre monete, la Germania come se la cavava, che erano divisi in due, e, insomma, attaccati poi, e avevano due monete.
Sì, chi ha instaurato per primo la moneta, la D-Mark, era nel 49 la Germania dell'Ovest. E subito dopo l'ha fatto anche la DDR, hanno stampato la loro DDR Mark, si chiamava l'altro, il Marco della Bundesrepublik. e comunque noi, sì, i tedeschi che non avevano familiari nell'est non potevano, non avevano il visto, non potevano andare. Solo chi aveva familiari ha preso il permesso di poter visitare i familiari, ma se i familiari vivevano a Ipsia, Ipsia era già molto bello perché là c'era tutto, ma non nelle altre città, e non potevano allontanarsi, avevano, la gente dell'Ovest poteva solo restare nel luogo che ha chiesto il permesso, dove vivevano i familiari, perché non volevano che questa gente così girasse, perché noi, per noi non, uno deve avere la vista, perché io, siccome sono stata 3 mesi all'ospedale là, certamente non avevano colori, materiali, mancava di tutto. Per dirvi, perché era tutto brutto, anche i vestiti non avevano qualità, perché le cose buone che avevano, che lo dicevano anche là, i medici, soprattutto gli infermieri, avevano già più paura, penso, ma qualche medico, si discuteva tanto. E restava solo sempre la qualità inferiore a loro. Era tutto brutto, se tu dici, insomma, maglione almeno di pura lana, va bene, una buona, non la provavi, tutta plastica, perché le cose migliori esportavano, perché avevano bisogno delle divise. E la Germania è fallata, praticamente senza il permesso dell'America non si sarebbe mai riunita.
Sì, ecco, perché cosa succede? Quindi che una volta messo il muro le persone non potevano più andare dall'est all'ovest. Cosa succede? Che come sempre si trovano delle alternative. Quindi adesso vediamo, diciamo, andare indietro. Passano da sud. Quindi l'Austria si riempie di immigrati, in un anno pensate 3.000, che ai tempi, voglio dire, non era come adesso dove insomma ci sono più viaggi in aereo, eccetera. E perciò, diciamo, tutta l'area comincia a destabilizzarsi, in più comunque diciamo la guerra fredda comincia a prendere un'altra via, Gorbaciov anche cerca l'apertura, e adesso vi faccio sentire un discorso che comunque è abbastanza prima della caduta del muro, perché Kennedy è stato appunto a Berlino nel 63,
sì.
e dice ich bin ein Berliner, che vuol dire io sono un berlinese, senza fare distinzione tra est e ovest, no? Ogni uomo libero ovunque viva è cittadino di Berlino, e dunque come uomo libero sono orgoglioso di dire ich bin ein Berliner. Ecco, poi Reagan sarà il secondo ad intervenire e lui dirà tear down this wall, cioè abbattete questo muro, e poi insomma dopo poco. E Kennedy è stato ucciso dopo 2 mesi da questo discorso. Non penso che...
Piangevano tutti, io non lo so. Avevo 10 anni, io mi ricordo ancora il viso nel telegiornale, che era un tipo che piaceva perché era tutto moderno, hai capito?
Sì, ma tutti noi ragazzi, sì, era molto carino, anche qua in Italia,
sì, sì. Sì.
Era un mito.
Sì, 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 mi piaceva. Ero una bimba. 10 anni, ma mi ricordo, mi piaceva tantissimo. Ebbene, questa è la gioia di oggi. Io vado adesso con Gabriella. Io spero che c'è almeno una giornata, un po' di sole.
Questo qui è il mare dove andava Ursula, quindi la piantina che vi ho fatto vedere prima, che era del GPS, questa è una foto del 90.
E adesso si può camminare, io non so fino a quando. Vedete, anche là abbiamo queste spiagge che non finiscono più, sono molto profonde. Sì, sì, come a Rosolina. Sì, sì, come a Rosolina.
E qui c'è scritto fermi qui la frontiera, giusto?
Sì, e questa è la parte che vediamo, che ho visto io. Halt hier Grenze. Va bene?
E questa era la parte proprio dove c'era la frontiera, quindi sì, le mine, le torrette.
Sì, sì.
C'erano anche le mine anti-uomo.
Sì, perché di notte, siccome nella notte è tutto tranquillo,
io dormivo, ma la mamma ogni tanto diceva, stanotte è saltato di nuovo, perché gli animali che passavano saltavano. E si sentiva quando era tutto, anche non c'era il traffico che abbiamo oggi.
Poi si becca e proprio lì attaccata.
Sì, sì.
E, ecco, adesso siamo nel 2019, quindi sono passati 30 anni dal crollo del muro, e, però come dicevo prima, le due Germanie sono cresciute a due velocità diverse, quindi anche le culture sono diverse. E non so se Ursula vuole di raccontarsi un episodio,
che
magari
ho capito adesso,
in cui appunto anche lei era insegnante e si è incontrata per lavoro con delle insegnanti che invece avevano lavorato per tutto il resto del tempo nella Repubblica Sovietica. E ecco, se ci vuoi
raccontare, insomma, solo vorrei dire che posso essere prevenuta verso l'exilio, perché oggi sento il peso molto di più di quanto lo pensavo di sentirlo da ragazza, ma da ragazzi, ma tutti quanti non abbiamo più pensato. Non esisteva, non volevamo saperlo, come una cosa che ti pesa, perché non capisci, perché non c'era una ragione. Ebbene, abbiamo fatto questi progetti comenios nelle scuole superiori e c'erano sempre dei paesi, i partner del ex blocco della Russia, perché così era più facile che ci davano il permesso di fare il progetto, perché attraverso quello ho capito molto dal comunismo. Ma in un progetto abbiamo fatto solo, c'era sempre la nostra scuola di Amburgo, colleghi sì, buonissimi, a noi è piaciuto tanto, e dopo di Cottbus. Di Cottbus, era una piccola città nell'est della Germania.
Ma molto lontano dalla frontiera?
Sì, abbastanza, sì, forse 300-400 chilometri. Sì, comunque. E questi insegnanti cresciuti, studiati, tutto con il loro sistema. E questo deve essere chiaro, perché chi poteva diventare insegnante? Solo la persona che mostrava di essere degno, di voler creare questa società socialista, come la intendevano loro. Erano 100%, dovevano essere comunisti o socialisti. E, per cui, bene. Prima abbiamo, adesso dico solo i nomi, la Manuela era l'insegnante con cui avevamo il contatto. Un anno ha detto, adesso il mio preside vuole venire perché non si fida che è una cosa seria. Ha detto, guarda, non preoccuparti Manuela, noi parliamo con il preside e lo convinciamo che noi qui lavoriamo, perché c'era sempre tanto da lavorare. Noi abbiamo lavorato tantissimo nel tempo libero, e i nostri ragazzi anche, oltre a tutte le materie che si sa che avevano nelle scuole superiori. E l'abbiamo convinto, e lei aveva un'altra collega. E pensavo, come noi, insomma, se io e io andiamo, siamo
due insegnanti uguali, non c'è differenza. Pensavamo anche noi. E a un certo punto, cioè, eravamo in Finlandia, volevamo fare una passeggiata dopo cena, di notte praticamente, attorno al lago, perché è meraviglioso là, e hanno dei laghi e tutte le luci con la neve che uscivano dalla neve, c'era in marzo la neve, alta anche. Bene, la mia amica collega Paola doveva ritornare perché avevamo un'altra, avevamo due scuole italiane, lì di Adria, era quello con Minius, e uno a San D'Angelo in Vado. Bene, e la nostra collega di San Angelo in Vado doveva ritornare. Prima voleva assolutamente venire con noi, ma dopo dice no, io non ce la faccio più, ma non voleva ritornare da sola. E la mia amica forse in quel momento aveva il cuore più tenero e ha accompagnato la nostra collega nell'hotel. E dopo c'era anche quella collega dell'est, adesso non mi ricordo più il nome, che lo rifiuto anche di pensare a lei. No, era veramente una persona molto carina, era molto educata, molto... a me piaceva come tipo, tantissimo. E solo l'unica cosa che ho fatto, perché mi conosco, ho chiesto veramente ogni 5 minuti, ho detto ma sei sicuro che vuoi andare avanti? Guarda, io non so dove c'è il ponte, secondo me deve essere un ponte perché vedi che ci sono le luci, ma non si sa quanto tempo dobbiamo camminare perché un lago non è mica diritto, fa tutte le curve. Non ha problemi. Bene. E abbiamo, penso 4 ore siamo andati. E dopo ritornati alle 2 di notte, perché dalle 10 alle 2 di notte abbiamo fatto la camminata, dormito 3 ore e alle 7 eravamo su, già davanti all'autobus perché si partiva. E io ho chiesto, ma come hai dormito, come stai? Non ha dormito per niente, era pieno di dolori e a un certo punto mi raccontava che aveva, da quando aveva 12 anni, tutti i piedi frantumati, perché era una di queste alunne che veniva era in una scuola sportiva dove facevano lo sport e sapete le medaglie maggiori vincevano loro, perché era tutta la loro politica per far vedere quanti bravi devono essere, queste dittature, sì, ferro. E lei aveva frantumato tutti e due i piedi e non poteva camminare. E io mi sono talmente spaventata, ho chiesto ma perché non me l'hai detto? Io sarei ritornata subito con te. E mi diceva no, avevo paura di te. E io ho preso paura di questa donna, perché non volevo più stare con lei. Ho detto se lei ha paura di me, che cosa faccio? Io non ho fatto niente di
te. Lei è secondata per andare a camminare.
Sì. No, avete capito, paura. Perché loro erano educati così, questo mi faceva paura, e non dovevamo dirlo neanche alla sua collega, che era la responsabile di questo progetto, perché ha detto ma per favore non dirlo alla Barbara, e siccome io ho capito che era pieno di paure. Ma io non posso vivere in una... Noi siamo una democrazia.
Perché erano abituati a rispettare
la gerarchia. E non parlavo in muro. Ma questo è successo 7-8 anni fa. Non è tanto dopo 22 anni, perché lei ha già vissuto tanti anni. Ma là funziona ancora diverso. E io anche in Bavaria, ma più gli anziani, non i giovani, giovani che sono nati anche dopo il crollo del muro, ma loro non lo dicevano così come lo dico io, sono nata in Germania, amen, sono contenta, felice anche, orgogliosa, non è la parola giusta, ma felice, va bene? E lo dicevano un po' come... che è una cosa che non è così piacevole. E questo mi ha fatto riflettere. tutti quelli con cui ho parlato, i giovani, va bene? Ma loro erano normali. Invece anziani ho incontrato soprattutto una possibile, che loro non riescono, non siamo in grado di non siamo in grado di stare con questa gente. Mm. Ve lo giuro, perché l'abbiamo approvato anche in quel progetto, con, quella con quel gruppo di corpus non volevamo fare un altro progetto, ma non solo noi italiani, anche gli altri paesi dell'Ovest, perché non abbiamo capito il loro modo, non sono onesti. Noi diciamo, se io non posso fare questa cosa, non ho problemi. Il nostro preside non può darci il permesso per fare certe cose. No, non te lo dicono. Ti raccontano delle storie, delle favole, dopo li scopri e stai male. Dici, ma perché non hanno fiducia in te?
Si fidano praticamente.
Sì, per questo. E noi possiamo solo lavorare assieme se abbiamo fiducia nell'altro. Per cui questa collega ha cercato sempre di contattarci uno a uno, ma nessuno ha più voluto prendere contatto con lei per dirvi non è solo sono io, sono stati tutti, erano diversi paesi sempre dell'Ovest, la Francia, Finlandia, Grecia, Spagna, c'era dentro Portogallo, insomma c'erano diversi paesi e tutti quanti non volevano più stare con lei, invece la scuola di Embuco sì. E ci sono ancora oggi, solo io non ci sono più. Sì. Vale un caso che hanno avuto un'educazione molto diversa da noi. E non capiamo probabilmente, perché non possiamo neanche immaginarlo.